Radio Radicale, ci sono aspetti della nostra storia meno recente che sono largamente ignorati dagli storici italiani e da quelli internazionali. E noi vogliamo parlare proprio di uno di questi aspetti ignorati e lo facciamo con Stefano Fabbei, che ha pubblicato Operazione Barbarossa, edito con Murcia, libro che ripercorre le difficili relazioni nazi-comuniste tra il 1939 e il 1941 e ci spiega come l'URSS fosse pronta a fare un'analoga operazione Barbarossa contro la Germania ben prima dei nazisti, non appena fosse pronta per scatenare l'attacco contro il regime nazista. Qualche anno fa era uscito in Italia un libro dal titolo Stalin, Hitler, la rivoluzione bolscevica mondiale, scritto da uno storico fuggito dall'Unione Sovietica, Viktor Suvorov, che è il libro che è stato poi pubblicato con la Spirali, con la casa editrice Spirali nel 2000, che non aveva però suscitato ampio dibattito su questo argomento, e questo dovrebbe comunque suscitare qualche preoccupazione da parte di coloro che amano certi studi e comunque seguono la saggistica storica. Stefano Fabbei, com'è nata l'idea di scrivere per Murcia Operazione Barbarossa?
Allora, io stavo scrivendo la storia della partecipazione italiana alla guerra contro l'Unione Sovietica e in maniera particolare la storia della Legione Camicie Nere Tagliamento. Avevo sentito la necessità di contestualizzare sia dal punto di vista politico, diplomatico, sia dal punto di vista militare l'aggressione della Germania alla Russia. E fra le varie opere che lessi, una mi colpì particolarmente, era proprio quest'opera di Suvorov, Stalin, Hitler e la rivoluzione bolscevica mondiale, in cui si sosteneva che Stalin fin dagli anni 20 avesse auspicato e preparato la guerra, perché la considerava, diciamo così, sulla scia di Lenin, come necessaria per innescare una rivoluzione proletaria per la quale Hitler poi avrebbe svolto inconsapevolmente la funzione di navi rompighiaccio. Praticamente la tesi di Suvorov è che Hitler sarebbe stato un burattino nelle mani di Stalin, il cui progetto era l'invasione e l'occupazione dell'Europa. La tesi di Suvorov, fra l'altro, non era del tutto nuova, perché già precedentemente Andreas Hildgruber, autore della strategia militare di Hitler, un bellissimo testo pubblicato da Rizzoli negli anni 80, aveva sostenuto che sia Hitler che Stalin stavano pensando e programmando in Unione Sovietica e in Germania a una guerra di aggressione da parte della Russia contro l'Occidente e da parte della Germania contro l'Unione Sovietica. Per cui ho dovuto, diciamo, documentarmi leggendo tutto quello che era stato pubblicato sull'argomento, e quindi ho accumulato moltissimo materiale che poi ho cercato, diciamo, di sintetizzare in un saggio che non è nato per la pubblicazione, è nato appunto proprio per esigenze mie di studio propedeutiche a questo libro sulla partecipazione della milizia fascista alla guerra sul fronte russo. Poi, appunto, avendo proposto questa mia ricerca ad una rivista di storia contemporanea che ha pubblicato altre mie ricerche, il direttore mi ha detto che era poco originale e che comunque avrebbe potuto infrangere certi tabù, per cui l'ho proposto al mio editore, all'editore Murcia, e la Fiorenza Murcia appunto ha avuto l'idea di pubblicare questo breve testo, appunto proprio col titolo Operazione Barbarossa, in una collana PC1, che fra l'altro solo e soltanto recentemente si è aperta alla saggistica storica, nel senso che precedentemente ha pubblicato testi di letteratura. E quindi ecco che ne è venuto fuori questo volumetto, che è anche utile perché mi ha costretto poi a organizzare in fondo una bibliografia che può essere di notevole aiuto a chiunque cerchi di comprendere il contesto politico-diplomatico in cui si è scatenata questa operazione Barbarossa. E la cosa mi incuriosiva perché, d'altra parte, fra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, dal 23 agosto del 39 era in atto un patto, diciamo, di non aggressione, in cui poi era seguito addirittura un protocollo segreto in cui era prevista la spartizione della Polonia e poi il diritto della Russia, da parte della Russia, a inserire gli stati baltici, la Bessarabia nella propria sfera di influenza. Quindi era uno studio molto stimolante per me, proprio per capire come mai due grandi dittatori come Hitler e Stalin, tra i quali peraltro è intercorso sempre un rapporto, diciamo, di grande stima reciproca, anche nel momento in cui questo patto d'alleanza è stato infranto, di capire quelle che erano le ragioni per cui era stato sottoscritto questo patto di non aggressione e quelle che erano le ragioni per cui poi improvvisamente Hitler avrebbe attaccato il 22 giugno 1941 l'Unione Sovietica. Questa è la genesi del libro.
Ecco, l'idea di uno Stalin che voleva trasmettere la rivoluzione comunista fuori dai confini dell'URSS, o comunque dell'area di influenza dell'URSS, di cui facevano parte anche i paesi baltici, anche una parte della Romania, paese sul quale l'URSS puntava moltissimo, è credibile rispetto all'antagonismo che c'era stato negli anni precedenti tra Stalin e Trotsky?
Ma io penso di sì. Probabilmente è vera la tesi sostenuta da Suvorov e anche da Gruber, secondo la quale appunto Stalin già dagli anni 20 fosse convinto della necessità di procedere ad una guerra di conquista verso Occidente. Perché? Perché appunto innanzitutto l'interpretazione che del marxismo dava Stalin era un'interpretazione completamente diversa da quella internazionalista di Trotsky. Poi perché forse più o meno consapevolmente Stalin sapeva che alla lunga nel rapporto, nel contrasto con il modello capitalistico, lo Stato socialista sovietico, il modello sovietico non sarebbe riuscito alla lunga a uscire vittorioso. Quindi non è una prospettiva molto, diciamo, remota e campata in aria. Molti hanno obiettato appunto che Suvorov avesse consultato tutta una serie di pubblicazioni non soltanto ufficiali, ma anche riviste militari, riviste delle forze armate, periodici, e che avesse un po', diciamo così, artificiosamente creato questa sua tesi. Però facendo una lettura, diciamo, estesa anche di altri autori che si sono interessati alla Seconda Guerra Mondiale e in maniera particolare alla guerra sul fronte russo, è venuto fuori che tesi del genere poi sono un po' più o meno dichiaratamente sostenute da tutti.
Perché gli storici di tutto il mondo non valutano mai obiettivamente, o comunque si concentrano tutti quanti sugli accordi di Monaco del 1938 e non valutano i ben più gravi accordi dell'agosto del 1939 tra Stalin e Hitler, accordi che in qualche modo dimostrarono, diciamo, l'opportunismo politico del comunismo internazionale.
Ma perché il comunismo internazionale, diciamo, in primis l'Unione Sovietica di Stalin è uscita comunque vincitrice dalla Seconda Guerra Mondiale, cui ha partecipato al fianco degli alleati delle potenze occidentali. Già al congresso di Norimberga i sovietici fecero il possibile per evitare di portare il discorso sul trattato che aveva legato Mosca-Berlino 23 agosto del 39. Per i sovietici era chiaramente una pagina molto imbarazzante, e fra l'altro l'alleanza, diciamo così, per tanti aspetti considerata anomala tra Hitler e Stalin, aveva, diciamo così, messo aveva creato un effetto disorientante, dirompente, aveva spaccato l'unità d'azione tra i comunisti e i socialisti. L'opinione
però, scusami,
mondiale...
però i comunisti si erano adattati molto facilmente a questo accordo, perché dalle cronache che abbiamo, per esempio, su quello che è successo nel comunismo francese, cioè, non mi sembra che ci siano state delle grosse spaccature. Comunismo che era in vita, aveva un suo partito e che dimostrò di voler facilitare in tutti i modi i nazisti che avanzavano in Francia nel 1940.
Sì, ma questo senza dubbio, ma il controllo di Stalin sul comunismo di alcuni paesi occidentali, in primis sul comunismo appunto francese, è appurato. Addirittura i comunisti nel primo periodo dell'occupazione nazista, diciamo, non dico che collaborarono con gli invasori tedeschi,
però non fecero la resistenza.
Ecco, non fecero la resistenza, perché chiaramente c'era questo trattato di amicizia e di non aggressione tra Hitler e Stalin, che sicuramente per molti era, soprattutto, diciamo, per i più idealisti, per quelli più sensibili al trotskismo, all'internazionalismo, era qualcosa di inconcepibile e di anomalo. Ma poi, appunto, all'atto pratico, sul piano politico della Realpolitik, non c'era la forza da parte dei comunisti francesi di opporsi a quelle che erano le direttive di Mosca. E quindi sì, è una pagina effettivamente imbarazzante per i partiti comunisti, per la storia del Partito Comunista e per la stessa Unione Sovietica, che, ripeto, appunto, a Norimberga cercò di fare il possibile, di glissare, di evitare che il discorso fosse appunto incentrato su questa alleanza che poi risultava molti innaturale, ma che forse poi non era innaturale più di tanto se si considerano le analogie esistenti tra queste dittature, tra queste tirannidi moderne, come le ha definite Hannah Arendt o altri, diciamo, storici.
Tu citi nel libro anche un episodio che è citato in un libro di Irving, diciamo anche chi è Irving, e che riporta anche un intervento di Stalin del maggio del 1941. Cosa dice in questa occasione Stalin?
Stalin è,
diciamo chi è Irving.
Allora, Irving è sicuramente uno storico revisionista che ha pubblicato negli anni precedenti senza problemi, anche con case editrici come la Mondadori, non revisioniste, e che solo recentemente ha acquisito una ulteriore diciamo rinomanza e celebrità per il fatto di aver assunto delle posizioni diciamo molto originali sull'Olocausto. Però in precedenza Stalin, Irving è stato autore anche di opere molto ben documentate sulla strategia, per esempio, militare di Hitler, sulla guerra di Hitler, e ha potuto attingere a una mole enorme di documenti. E il libro è stato pubblicato in Italia, La guerra di Hitler, da una casa editrice diciamo piuttosto piccola, una casa editrice di Roma, la Libreria Editrice Europa, ma pare che precedentemente questo libro dovesse uscire per i tipi della Mondadori. Probabilmente certe affermazioni di Irving, per quanto poi supportate da documenti, infrangevano, diciamo, quello che era un po' il mito del ruolo antifascista, antinazista dell'Unione Sovietica, e cioè l'idea che l'Unione Sovietica fosse stata aggredita, diciamo, da Hitler, e che fosse quindi solo e soltanto fra le vittime. Praticamente Irving cita dei documenti, da cui documenti conservati presso gli archivi militari e gli archivi diplomatici sovietici, da cui risulta che anche Stalin stesse effettivamente preparando una guerra d'aggressione ad Oriente, e che addirittura nel maggio, nella primavera del 41 si fosse, diciamo, lanciato nel corso di un brindisi in una vera e propria filippica contro la Germania nazista, sostenendo che di lì a poco, appunto, la Germania nazista sarebbe stata messa KO dall'Unione Sovietica. Praticamente racconta che aveva pronunciato nel maggio del 41 due discorsi rivolti a delle scuole per ufficiali dell'Armata Rossa, e tra questi ufficiali c'erano dei personaggi, due generali, un maggiore, che vennero poi catturati dai tedeschi, e che avrebbero raccontato come Stalin nel corso di queste occasioni
lo racconteranno ai tedeschi?
Come?
Lo racconteranno ai tedeschi?
Sì, questi ufficiali furono catturati appunto dai tedeschi, e confessarono ai tedeschi come Stalin avesse freddamente esposto a questi ufficiali sovietici dell'Armata Rossa la necessità di prepararsi alla guerra con la Germania, affermando che nella primavera del 41 l'Unione Sovietica era magnificamente preparata alla guerra, che l'Unione Sovietica era nel pieno diritto di riprendersi la rivincita per la Bulgaria e per la Finlandia, e che appunto il movimento partigiano era presente in Europa, avrebbe assunto sicuramente nel momento in cui l'Armata Rossa avesse attaccato ad Occidente, avrebbe assunto delle dimensioni tali da riuscire a paralizzare, a mettere in profonda crisi la produzione bellica tedesca. All'Accademia Militare di Roma, l'Accademia Frunze, brindando appunto all'abilità di Stalin, uno di questi di questi ufficiali tedeschi sarebbe stato fermato da Stalin, che gli avrebbe, lo avrebbe ripreso perché sosteneva che l'Unione Sovietica sarebbe stata la garante della pace, e Stalin invece gli avrebbe detto che durante gli anni in cui il capitalismo aveva accerchiato l'URSS, i sovietici erano stati capaci di utilizzare a proprio vantaggio lo slogan della pace, no? Della pace proletaria e via dicendo, mentre effettivamente portavano avanti sia a nord sia a occidente le loro frontiere, ma che appunto nella primavera del 41 ormai lo slogan pacifista era superato e addirittura reazionario, perché non avrebbe più garantito all'Unione Sovietica di conquistare ulteriori spazi. E quindi Stalin appunto dette del sempliciotto al compagno Chosin, dicendo che era cominciata l'epoca dell'espansione violenta dell'Unione Sovietica, e a quel punto Stalin sembra che abbia alzato il bicchiere e abbia pronunciato un nuovo brindisi non alla politica pacifica dell'Unione Sovietica, bensì alla politica di aggressione della nazione sovietica, la guerra di conquista contro l'odiato occidente capitalistico. Quindi appunto sembrerebbe che Stalin stesse preparando questa aggressione, e sulla data di questa aggressione alcuni storici sostengono che si sarebbe avuta appunto nel giugno-luglio del 41. Altri storici hanno invece sostenuto che non prima del 42 Stalin sarebbe stato effettivamente in grado di scatenare la guerra ad Occidente, ma che comunque così come era nella prassi di Hitler, anche nelle intenzioni di Stalin c'era l'idea di portare avanti una politica espansionistica, ma non militare, militarmente parlando.
Bene, io ti ringrazio per averci un po' spiegato tutti i retroscena che nessuno conosce in Italia, perché ovviamente non c'è uno storico che abbia il coraggio di dire certe cose o comunque di raccontarlo o almeno di sviluppare un dibattito su questo, perché è sempre molto difficile parlare di certe cose, soprattutto quando queste non vanno incontro alla vulgata generale. Purtroppo questo è il problema. Certo. È il problema del nostro paese e ce lo dobbiamo purtroppo tenere.
No, è una pagina, se permette, è una pagina effettivamente di storia un po' particolare, un po' originale. Si è parlato sempre della crociata anticomunista della Germania nazista contro la Russia di Stalin, no? Senza dubbio l'operazione Barbarossa, è anche vero che fu vista dagli anticomunisti europei come una crociata, ma per i tedeschi fu essenzialmente una guerra di conquista del Lebensraum, cioè dello spazio vitale necessario ai tedeschi, anticipata in previsione di un attacco che di lì a poco sarebbe stato scatenato da Stalin. Poi è logico che in un secondo momento l'anticomunismo è diventato uno degli elementi importanti anche sul piano propagandistico per l'arruolamento di tutti coloro che vedevano il male assoluto nell'Unione Sovietica, ma l'anticomunismo non sarebbe stato prima di tutto il motivo dell'aggressione di Hitler. Pare, sulla base appunto di quello che sostengono certi storici e della documentazione che è venuta alla luce dopo il crollo del comunismo, che Stalin preparasse la guerra ad Occidente, e che questo fatto appunto venuto a conoscenza di Hitler, spingesse Hitler ad aggredire per primo, con l'illusione poi anche di privare l'Inghilterra, che era l'altra grande nemica dei nazisti sul diciamo non soltanto sul teatro operativo europeo, ma diciamo a livello mondiale, di un appoggio. L'aggressione nazista all'Unione Sovietica, secondo Hitler, era necessaria per privare l'Inghilterra di un appoggio e costringere gli inglesi a scendere a compromessi con il Terzo Reich. Hitler pensava che effettivamente tra la Germania e l'Inghilterra non ci fossero valide ragioni per una contrapposizione. Ma era anche convinto che l'ostinazione di Churchill e degli inglesi fosse determinata dall'esistenza ad Oriente di una potenza che poteva esercitare pressioni sulla Germania nazista. Poi chiaramente è logico che il nazismo era per vocazione espansionistica, espansionista, mirava appunto alla creazione di questo spazio vitale, voleva eliminare anche la classe dirigente giudaico-bolscevica. Hitler era convinto che in Unione Sovietica la rivoluzione, in Russia la rivoluzione sovietica fosse stata opera degli ebrei e che poi appunto gli ebrei fossero stati perseguitati e messi sotto controllo da Stalin, e per questo Hitler ammirava moltissimo Stalin, ma sapeva anche benissimo che nel momento in cui Stalin fosse morto, la classe dirigente, come diceva lui, giudaico-bolscevica, avrebbe portato avanti una politica aggressiva nei confronti della Germania. Poi pensava anche, per esempio, che fosse necessario appunto conquistare nuovi spazi per i coloni tedeschi, quindi occorresse ridurre ad uno stato di subordinazione gli slavi, che erano solo e soltanto una massa di schiavi. Lui pensava alla creazione di 4 commissariati, no? L'Ucraina, la Moscovia, la Caucasia e l'Ostland, e poi la creazione nell'Europa continentale, in Ucraina e via dicendo, di uno spazio autarchico che sarebbe stato in grado di garantire ai tedeschi la possibilità di contrapporsi alla coalizione anglo-americana. Quindi ecco che senza dubbio l'anticomunismo fu un elemento, diciamo, determinante, ma entrò in gioco solo e soltanto in un secondo momento. Le ragioni ideologiche dell'attacco di Hitler all'Unione Sovietica sono diverse da quelle del così appunto conosciute e sostenute ovunque e sempre dell'ideologismo. C'erano delle ragioni appunto che erano strategiche, e una importantissima era appunto quella di privare l'Inghilterra di un appoggio e di costringere Londra l'Unione Sovietica a costringere Londra a delle trattative con Berlino, ma Hitler non si rese conto che la determinazione di Churchill comunque era una determinazione molto molto forte, irriducibile. Alla fin fine potremmo dire che molto più nemico di Stalin fu Churchill il vero antinazista. Perché? Perché Churchill si rifiutò sempre e comunque di scendere a compromessi con la Germania. Forse Stalin, dopo i primi rovesci, qualora avesse avuto da parte dei tedeschi la possibilità di trattare, avrebbe accettato una trattativa e una causa comune, un fronte in comune con i tedeschi in funzione anticapitalistica e anti-occidentale.
Ma Hitler però non voleva
lo... Però chiaramente a quel punto certo. Era così convinto che Stalin stesse operando in maniera tale per aggredire la Germania che non rese possibile un'operazione del genere. Mussolini da parte sua era in un secondo momento, poi anche gli italiani partecipano alla guerra sul fronte russo. Mussolini era sicuramente anticomunista, però Mussolini che non aveva una concezione della guerra così legata anche a ragioni razziali come Hitler, innanzitutto non sottovalutò mai la preparazione bellica militare dell'Armata Rossa, contrariamente a quanto fece Hitler. E poi anche in più occasioni sconsigliò la guerra sui due fronti. Hitler invece, nonostante la Germania già fosse stata sconfitta durante la Prima Guerra Mondiale proprio dalla guerra sui due fronti, si vide costretto proprio per indurre gli inglesi all'accettazione della pace che avrebbe voluto imporgli, a far la guerra ad Occidente contro appunto la Francia, l'Inghilterra, contro le democrazie, e ad Oriente contro l'Armata Rossa, nella speranza appunto di eliminare la minaccia sovietica e quindi di mettere un po' Londra con le spalle al muro. Mussolini invece, appunto, pur essendo anticomunista, ragionò in termini diversi.
Ma in fondo Mussolini era stato insomma un uomo di sinistra.
Sì, e infatti appunto subito dopo la liberazione dal Gran Sasso a metà settembre del 43, Mussolini chiese a Hitler la pace separata con l'Unione Sovietica affinché fosse possibile portare avanti la guerra contro le democrazie che da Mussolini evidentemente erano ritenute molto più dello stalinismo e del comunismo i nemici numero uno del fascismo e del nazionalsocialismo. Hitler in un primo momento assicurò al Duce che ci avrebbe pensato, ma pare che addirittura due giorni dopo già fosse completamente avesse abbandonato qualsiasi prospettiva di fare una pace separata con l'Unione Sovietica.
Va bene, io ti ringrazio Stefano Fabei, col quale abbiamo parlato di Operazione Barbarossa 22 giugno 1941 e di come Hitler e Stalin si preparava ad invadere l'Europa, così come poi avrebbe fatto Hitler anticipandolo di qualche mese o di qualche anno. Questo probabilmente non lo sapremo mai. Grazie.
Grazie.